Intanto perché se voi vi guardate il quadro normativo che noi vi abbiamo sintetizzato in una delle prime slide, vedrete che questa storia dei rifiuti nasce dal 97. Tutti si ricordano Ronchi, che è il primo che recepì in una Italia che stava tra gli 8 grandi del mondo e che sta ancora, speriamo ancora per molto tempo, che il tema dei rifiuti era un tema fondamentale. Io vorrei anche sottolineare il fatto che Ronchi non era un ministro del centrodestra o un ministro di Forza Italia, no, mi sembra che era un ministro de verde, e mi pare pure Galli, quello che ispirò la legge sul ciclo delle acque, non era un uomo di centrodestra. Ma questo per dire che la nostra cultura, quella che fa riferimento ai nostri valori, va al di là delle categorie, perché i valori sono valori, e se sono comuni a uno che milita in un partito che non è il nostro, chapeau, noi lo seguiamo, a maggior ragione se è un ministro, tra l'altro, che credo di dirlo con grande franchezza, un ministro, l'unico ministro negli anni della storia repubblicana che sui rifiuti aveva le idee chiare e si è battuto per accelerare ed andare nella direzione delle direttive comunitarie, l'unico, non ce ne sono stati altri, men che mai il suo collega di partito Pecoraro Scanio, tanto per essere chiaro, men che mai la Prestigiacomo. Ecco, quindi il panorama dal nostro punto di vista è chiaro. Sui rifiuti fu l'unico che capì che bisognava recepire direttive comunitarie. Che cosa dicono queste direttive comunitarie da illo tempore, quindi dal 97, poi rafforzate con l'ultima direttiva del 2008 recepita dal Parlamento nazionale, che in qualche maniera modifica la normativa nazionale, quindi modifica il 152, che era la legge che sostituiva il decreto Ronchi, che è un pezzo del codice dell'ambiente per intenderci, e recepisce fondamentalmente quello che è un obbligo di una civiltà, intanto risparmiare le nostre risorse fondamentali, perché i rifiuti sono il prodotto del consumo di energie, quindi noi più produciamo rifiuti e più consumiamo idrocarburi, più produciamo rifiuti e più consumiamo acqua, più produciamo rifiuti e più consumiamo tutto quello che noi invece dobbiamo proteggere. Quindi il collegamento tra i rifiuti e l'ambiente è un collegamento talmente intimo che se lo riduciamo al fatto che dobbiamo portare i rifiuti a Borgo Montello, ecco la sintesi, o alla discarica di Borgo Montello, noi facciamo un'operazione di riduzione che non è culturale, che essenzialmente invece è culturale, ovviamente ad iniziare da noi che rappresentiamo pubblici interessi. Allora, in questa condizione, nella quale condizione la direttiva comunitaria fissa dei principi fondamentali, che noi vi abbiamo messo in questa slide, che sono quelli che ispirano poi le azioni. Se i piani hanno dentro questi principi, il piano si attua in un anno e mezzo, due anni, anche su una regione di 5 milioni di abitanti, c'è riuscito alla Lombardia che ne ha 12, ci riuscirà probabilmente la Campania, tra un po' io vedo questo sorpasso, la Campania ha messo la freccia, no? Sta lì, tra un po' rischia di farci il sorpasso, ho qualche dubbio, ma insomma ci stanno provando. E noi siamo lì fermi, no? In coda, tutti davanti che hanno già risolto il problema. La programmazione diventa fondamentale, non si può pensare di fare un piano che non contenga una programmazione degli interventi, che definisca in maniera precisa e puntuale quali sono i siti sui quali poter interagire col tema dei rifiuti. E approfitto per dire, i siti non sono soltanto l'ultimo dei siti, che forse, se arriviamo presto a diffondere una cultura della riduzione del rifiuto, non servirà neanche più fare un impianto di termovalorizzazione, cioè lo smaltimento è sempre più la fase residuale sancita in maniera inequivocabile dalla Commissione Europea. Vedrete dopo sull'attuazione dei principi che cosa si dice sullo smaltimento, ma ci deve essere a monte una programmazione per risolvere il problema. Questo piano non programma, fa una fotografia dell'esistente, ci dice nei vari elenchi che sono qui in questi faldoni quanti sono gli impianti nel Lazio, quali sono, dove sono ubicati, tra l'altro non affronta il tema delle discariche, tema che ci riguarda e riguarda soprattutto il nostro territorio. Io vorrei ricordare a voi e a me stesso che noi abbiamo la terza o quarta discarica più grande d'Italia, ci sono i colleghi del comune di Latina che soffrono questo problema intimamente e direttamente, avendo 50 ettari del loro territorio più pregiato pieno di monnezza, pieno di rifiuti, alla speranza da questo piano che quel luogo ritorni ad essere un luogo in cui c'erano vigne, pascoli, è sempre più una speranza remota. Siamo arrivati a 50 ettari, quando siamo partiti avevamo 30 ettari, io ricordo avevo qualche capello bianco in meno e qualche anno in meno, 97, era una discarica di ridotte dimensioni, adesso siamo arrivati a 50 ettari. Non solo, una discarica che inquina. Anche qui mi sembra di vivere un sogno nel quale, no, nel suo complesso, il sito, non mi riferisco al, per me il sito, 50 ettari è una grande discarica, poi per me ci possono stare 3 gestori, 4 gestori, un grande luogo che inquina, dicevo, mi sembra di vivere un sogno del quale noi dovremmo agire, dovremmo fare, ma non facciamo, non si capisce perché. Tutti scrivono, non scrivono i soggetti non competenti, soggetti competenti. L'ARPA ci dice, guardate, lì ci sono dei pozzi spia che indicano la presenza di metalli, noi stiamo inquinando la stura, noi non solo, ma noi stiamo andando con l'inquinamento in falda profonda. Che stiamo aspettando? Che vogliamo aspettare? Che altro deve accadere per poter intervenire? Il piano avrebbe dovuto affrontare questo tema, come quello di Malagrotta, ma io non parlo di Malagrotta perché di Malagrotta hanno parlato altri, è troppo. Quindi una discarica che non soltanto non è neanche nelle condizioni di poter agire in fase residuale dandoci tranquillità. Nella programmazione bisognava affrontare il tema della discarica, anche qui una parentesi, l'apro e la chiudo. Non è solo l'encomiabile lavoro che sta facendo il Comune di Latina recuperando il tempo perduto e intervenendo sulla famosa questione dei fusti, per capirci, che è pure importante, insomma, ma la lascio alle leggende metropolitane, insomma, lì. Vedremo che ci starà lì sotto, che è una roba residuale, importante farlo per chiarire questa cosa del pentito, che disse il pentito, verificare quello che disse il pentito Schiavone rispetto all'interramento dei fusti. Voi sapete, notizia, approfitto per farlo, che il lavoro fatto dal Comune di Latina sta producendo i suoi effetti, ha accelerato, i lavori dovrebbero essere iniziati, quindi sapremo sulla S0 che cosa c'è sotto, dentro la S0, ma non è questo il problema dell'inquinamento solo, magari, forse quello non sarà neanche inquinamento. Il problema è che questa grande discarica perde, ha delle perdite, le protezioni non funzionano. Il piano, nella programmazione, nel punto programmazione, avrebbe dovuto affrontare questo argomento, per esempio. L'altro principio di programmazione è il principio di prossimità. Non è pensabile, lo dice la Comunità Europea, ma dice una cosa ovvia, permettetemi di dire, che le direttive comunitarie sono talmente scontate, chiare e evidenti, che noi solo abbiamo la capacità, ma sarà un'arte tutta italiana, di complicarle. Tra l'altro vuol dire che un rifiuto prodotto deve essere gestita la vita di quel rifiuto il più vicino al luogo dove nasce. Noi troverete nel ricorso, abbiamo usato questo termine, dalla culla alla morte, lo diciamo perché deve essere tracciato pure, tra l'altro, come si muove questo rifiuto, ma è legato al tema della prossimità. Allora voi immaginate che noi prendiamo i rifiuti da San Cosimo e Damiano e ci li facciamo fare un bel viaggio di più di 100 km e li portiamo a Latina. Poi scopriamo, tra un po', lo vedrete, uno degli elementi di doglianza, che quando fanno gli ambiti, Gaeta attraversa Formia, se ne andrà a Frosinone, e Formia attraversa Gaeta e va a Latina. Pure qua abbiamo provato a dire, guardate, qui c'è un... Oltre al fatto che non ci avete fatto capire perché sta cosa è utile, c'è un principio di prossimità. Guardate che Formia deve, come San Cosma, come Gaeta, come Aprilia, devono avere il luogo di fine vita del rifiuto il più vicino possibile. La Comunità Europea non ti dice ovviamente dove, quale luogo, come ci devi portare. Sei tu Stato che mi devi dimostrare che quella prossimità si sposi poi anche con l'economicità, si sposi anche con un sito che sia in condizioni, quindi sia caratterizzato, sia abbia le condizioni per ospitare un impianto di riciclaggio, piuttosto che un impianto di trattamento, piuttosto che un impianto di termovalorizzazione. Quindi una violazione perfetta dell'impianto generale del piano sul principio di prossimità. Non c'è nessuna giustificazione nel piano che ci dimostra che così come prevista l'impiantistica esistente e quella futura che ancora non è partita neanche di un mezzo cantiere, avete visto in giro per la regione o in questa provincia qualche impianto di costruzione per lo smaltimento dei rifiuti? Io non ho visto gru o cantieri aperti per realizzare impianti di smaltimento, ho visto invece cantieri per realizzare scuole, le fa la provincia, strade e ponti, mi pare che cantieri sono della provincia, ma faremo pure il ponte a Borgo Le Ferriere, ecco, noi faremo un'opera, inaugureremo nei prossimi giorni il nuovo ponte al Borgo Le Ferriere, un'opera di 3 milioni di euro e la fa la provincia. Facciamo porti, non mi sembra che lo fanno altri, no, Rio Martino, mi sembra che è la provincia, non vedo altri cantieri. Io immaginavo che un piano avesse dentro già una linea di azione, lì dove prevedeva un impianto di un certo tipo che sul tema anche prossimità, luogo di produzione di rifiuti, in pochi giorni fosse già in cantiere per essere realizzato. L'autosufficienza gestionale, la terza condizione, se ritornate ai principi comunitari così loro ce l'hanno davanti, l'autosufficienza gestionale, anche qui è un principio sulla quale la direttiva comunitaria sancisce il fatto che bisogna responsabilizzare i luoghi di produzione.